Algo más que es difícil es encontrar los pasados que queremos componer. Tanta pintura sobre la fachada desgastada impide y modifica la respiración del animal. Esa bestia sagrada que cambia para siempre y muy rara vez dormita.
Allora, eccoci con la prima corrispondenza, ci sei?
Sì.
Perfetto, allora ti introduco brevemente. Noi oggi parleremo del presidio che c'è stato venerdì scorso davanti alla CEA. Ti lascio la parola perché vorremmo sapere poi come è andata a finire con l'incontro con alcuni dirigenti che già diversi giorni prima avevate chiesto. Allora ti chiedo intanto di ricordare a chi ci ascolta chi era presente, perché forse per la prima volta si è un po' allargata, diciamo, la platea dei compagni, delle compagne, degli abitanti che sono interessati alle questioni ambientali della zona intorno a Roma, ma come avete spesso sottolineato anche Roma stessa.
Sì, in effetti la partecipazione questa volta è stata così qualificata come una presenza maggiore della città di Roma, nel senso, senza allargarsi troppo. Comunque le istanze antagoniste, in parte il Movimento della Lotta per la Casa, sta presente in maniera significativa e intervento anche di gruppi dal Reatino che hanno portato in questa sede la difficoltà che trovano in una serie di aggressioni alla situazione di montagna intorno al Reatino, e quindi soprattutto la questione del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera per appunto, come si dice, come per la monnezza, se ci si rivolge magari al sud di Roma, per l'acqua evidentemente si va a pescare sugli Appennini e poi appunto quando sarà si farà la somma dei danni fatti. E altre situazioni sono intervenute la compagnia del CRA di Guidonia e con tutte quante le problematiche relative alla discarica dell'Inviolata e alle TNB che è in corso di collaudo, come si dice, e quindi che in prospettiva dovrà sopportare il rifiuto romano nel trattamento tradizionale appunto da TMB, quindi separazione secco umido. E altri intervenuti, un altro comitato appunto della zona di Santa Palomba, che poi ci riconnette a tutto quel mondo dei comitatini e sottocomitati con riferimenti parapolitici o no, che stanno comunque in zona, e quindi questo un centinaio di persone grosso modo per quanto riguarda la partecipazione. L'interlocuzione che c'è stata è stata con dirigenti del ACEA ATO 2, quindi l'ambito territoriale ottimale, quindi quello deputato alla gestione delle acque, perché la nostra prima istanza che era stata posta, cioè quella di avere nozione del progetto presentato da ACEA sia in sede di dichiarazione di interesse sia successivamente in sede di valutazione, la cosiddetta commissione tecnica messa in piedi da Gualtieri, ovviamente è tuttora ignoto, e questo a distanza di più di un anno ormai. Gualtieri aveva annunciato questa cosa nell'aprile dell'anno scorso, quindi chiedevamo di essere fatti edotti di questo, di che cosa intendevano costruire, che cosa dal punto di vista industriale, soprattutto ai fini della, come l'utilizzo delle fonti idriche, cioè del fabbisogno intanto idrico di questo impianto, e eventualmente dov'è che l'andavano a piazzare, perché sicuramente nel sito indicato per la costruzione di questo grande inceneritore di Roma, la situazione idrogeologica è assolutamente critica, e oltre al fatto che ci stanno ampie zone in quel territorio che sono addirittura prive dell'acqua pubblica, anche di altri servizi essenziali, fognature eccetera eccetera. Quindi sostanzialmente c'è stato da parte di Acea un totale, come si dice, cancellazione del primo punto, cioè per quanto riguarda il progetto, l'inceneritore eccetera, sono questioni di carattere che riguardano l'SPA e i suoi rapporti col comune, per cui noi non siamo assolutamente competenti. Per quanto riguarda il resto, come si dice, grande disponibilità, che fa un po' ridere, per portare finalmente l'acquedotto nelle zone appunto che ne sono prive e che stanno di fronte al sito, che stanno di fronte alla discarica di Don Cipriano, che sta a 600 metri da questo sito, e per cui ci è stato detto che la progettazione sarà completata per portare l'acqua a queste a migliaia di famiglie che stanno lì, intanto a quelle, la progettazione sarà completata entro l'anno corrente e la posa dei tubi entro l'anno successivo. Progetto di spesa, se prevede di posare 12 km dei tubi per una spesa di 5 milioni da sottoporre alla conferenza dei sindaci, che è l'organismo che raccoglie tutti i sindaci del lato 2, e che determina poi, cioè che ratifica evidentemente i bilanci. Rispetto alla vicenda dell'inceneritore, a parte ogni tanto esce fuori qualche cosa sulla stampa, valutazioni della trazione politica X, Y, Z, per il resto questa cosa è sostanzialmente immersa, è scomparsa. Cioè, dovrebbe essere al lavoro, o forse avrebbe già dovuto completare i suoi lavori questa famosa commissione tecnica, che avrebbe dovuto verificare la dichiarazione di interesse di Acea e quindi anche il progetto di Acea, e quindi se tutto è rimandato, sarebbe rimandato alla apertura della gara, e quindi si parla dei primi giorni di agosto, quando evidentemente si dovrà discutere il capitolato d'appalto, insomma, no? E quindi conoscere le specifiche industriali e quindi poter dire qualcosa in più oltre a quello che devo dire, conoscendo impianti analoghi e quello che l'impatto che sta impianti analoghi possono determinare sul territorio, oltre che sulla politica di gestione dei rifiuti della città di Roma, che pure oggi ho visitato, e con grande piacere questa determinata sequenza dei cassonetti, insomma, è che si annuncia rinnovo e che rappresenta plasticamente quello che stiamo facendo dei rifiuti a Roma, cioè continuare a mucchiare monnezza dentro queste robe qua, e sperando portandoli fuori, poi commerciandoli e riproducendo la logica dei DMB, delle discariche e prossimamente anche degli inceneritori.
Acea
evidentemente punta a soppiantare il dominio di Cerroni, perché
certo,
è proprietario dell'unico impianto di incenerimento che c'è nel Lazio, che sta a San Vittore,
Volevo farti una domanda, ma questa gara hanno specificato chi la indice? La regione, credo.
Come scusa?
La gara chi la indice? L'hanno specificato in ACEA? Chi è che
no,
deve...
no, a parte loro non ne parlano di questa cosa per niente. Cioè la gara l'indice ai quartieri.
Una domanda proprio tanto così per gli ascoltatori, ma se la gara la indice il Comune di Roma,
sì,
può fare una gara per un'installazione che sta fuori dai confini di Roma? Ci deve essere l'accordo?
No, è lì che è il bello. Questo impianto è collocato su un terreno acquistato da AMA a novembre e sostanzialmente copre le ultimissime particelle del nono municipio, nel nono municipio, quindi sta al 20° chilometro della via Ardeatina, però nel comune di Roma Capitale.
Ho capito. Insomma, hanno trovato il modo di farlo rientrare.
Sì, okay. Sì, ma proprio l'ultimo centimetro, insomma, no, cioè si vede che il sito sta proprio una rotonda, un incrocio tra via Ardeatina di fronte in una zona di un polo della logistica, c'è Amazon che sta a 9 metri di distanza dall'altra parte della strada e così si apre a un'ottima visuale dei castelli romani, del vulcano laziale, dei paesi che stanno l'intorno, insomma comunque è il nono municipio e quindi secondo lui sta nelle due competenze territoriali e sempre in virtù del famoso articolo 13 del decreto aiuti in quater eccetera, che però poneva dei vincoli di carattere penale e di carattere di salvaguardia ambientale che evidentemente che si pensa di recuperare con questa famosa commissione assolutamente fantasma.
Senti, i prossimi passi da parte vostra, insomma, di...
Da parte nostra riprenderemo, cioè, insomma, è in corso la costruzione di un mega coordinamento con pure altri comitati che dovrebbero, alcuni dei quali sperano molto nella sequela dei ricorsi al TAR presentati che dovrebbero essere presi in considerazione il 5 luglio prossimo dal Tribunale Amministrativo Regionale. Noi non ce lo facciamo alcun conto perché ovviamente si parla sempre di procedure, di questioni di carattere generale e mancando il decuius, quindi ci riserviamo una volta conosciuto il progetto di adire eventualmente anche questi passaggi. Quindi si prospetta per ora una nuova nuovo coordinamento che dovrebbe produrre forse un'assemblea in sede di sala consigliare del nono municipio e che dovrebbe produrre altre iniziative forse anche al centro di Roma e poi ogni comitato farà altre sue iniziative. Noi evidentemente continuiamo a lavorare su questa cosa, ci abbiamo adesso questa da raccogliere questa disponibilità su questioni infime, se volete, cioè la questione del regime transitorio per l'alimentazione idrica dei villaggi, dei quartieri, lì c'è cioè una situazione per cui due anni fa si è verificata una presenza di idrocarburi in un pozzo di una civile abitazione, proprio di fronte alla discarica, che è lo stesso tipo di idrocarburo che stava dentro la discarica, per cui si ipotizzava una migrazione appunto dell'inquinante. A seguito di questa cosa, dopo 40 anni che ci stanno le case, hanno cominciato a portare delle autobotti. Adesso quei fondi gestiti prima da una società municipalizzata che si chiamava Idrica nel comune di Ardea, adesso questa cosa è passata nelle mani della CEA e ha fatto un altro casino perché ha messo dei serbatoi che è di difficile accesso. C'è adesso la disponibilità a spostarsi i serbatoi su laddove viene indicato dai cittadini. Quindi adesso dovremmo dare le indicazioni all'ingegner Salis di Acea che si è impegnato su questa cosa a riposizionarsi questi contenitori d'acqua che vengono settimanalmente riforniti comunque da autobus, insomma, a parte queste cose più o meno minime. Per il resto si tratta di dare continuità Dice Gualtieri che il cantiere fa partire nel 2024, quindi abbiamo un altro anno dell'attività. Nel frattempo appunto ci stanno altre scadenze, i compagni di Reatino ci dicono che a metà luglio intendono fare delle iniziative dalle parti loro, a cui speriamo di poter partecipare e così continuare poi il confronto pure con le situazioni romane, in modo da appunto verificarsi questo, appunto ampliare la partecipazione alle successive iniziative, perché appunto questo è l'inceneritore o termovalorizzatore di Roma, e benché appunto l'operazione è stata quella che tu raccontavi.
D'accordo, allora tanto qui ovviamente troverete sempre la possibilità di lanciare tutte le iniziative, e quindi io per adesso ti ringrazio e alla prossima volta che ci vediamo, che sarà sicuramente presto.
Ciao.
E quindi questa era, per chi si fosse messo in ascolto dopo, appunto il resoconto di quello che era che hanno risposto delle dirigenze e le autorità, a cui il coordinamento, che appunto come avete sentito contro l'inceneritore, ma anche gli abitanti di Santa Palomba, del villaggio Ardadino, che come avete sentito stanno ancora senza acqua, più partecipazione nutrita nel senso di diciamo sigle, strutture, chiamiamola così, e che ci fa ben sperare per tutto quello che auspicava alla fine della telefonata il compagno del coordinamento No Inceneritori di Albano. Adesso un momentino di musica e poi passiamo ad altri argomenti.
Per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai. Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio. O sinistra, destra oppure dritto, il fatto è che è sempre un rischio. Non ci vuole un attimo di pace.
Proviamo.
E lo dice anche mio zio. Ho mente sana, il corpo sano. E adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento.
Allora passiamo ad altri argomenti, e in particolare uno che riguarda le donne, una patologia che riguarda appunto le donne, quella del tumore al seno, perché c'è stata una questione ci riporta all'AIFA, in cui la contraccezione. Sì, perché avevamo in scaletta l'argomento del tumore al seno e quindi ho confuso l'ordine degli argomenti. Riguarda la contraccezione orale per le donne, e la notizia positiva che c'era stata poco più di un mese fa, 21 aprile scorso, tra l'altro proprio in occasione, questo non è un caso, insomma è evidentemente una scelta oculata da parte dell'AIFA, e si era pronunciata si era pronunciato il comitato prezzi e rimborsi dell'agenzia del farmaco italiano, appunto l'AIFA, che è un organismo governativo, non è un organismo imprenditoriale, non è un'associazione di imprese, è un organismo governativo che sovrintende alla distribuzione e controllo dei farmaci, eccetera. E allora, cosa aveva deliberato questo comitato prezzi dell'AIFA, che è un comitato che l'AIFA ha già varie strutture, c'erano organismi consultivi, e poi c'è un consiglio d'amministrazione evidentemente che delibera, e poi c'è questo comitato prezzi che valuta rispetto ai farmaci l'opportunità, le spese, eccetera eccetera. Allora il 21 aprile proprio con una certa anche soddisfazione, diciamo pure, da parte di questo comitato, che diretto non a caso da una donna, era stato stabilito che di rendere gratuita la pillola, quindi la contraccezione orale per le donne di tutte le fasce d'età. Questo era stato proprio la decisione presa da questo comitato. E avevano fatto anche una stima di costo, che per lo Stato, che si aggirava come stima sui 140 milioni di euro l'anno, e questo era stato, diciamo, accolto con un certo favore, quindi provocando delle aspettative di carattere positivo, aspettative che però un mese dopo circa sono state messe in discussione da un comunicato dell'AIFA, quindi del consiglio d'amministrazione, a questo punto, che ce l'ho qui, ne leggo una parte, del 23 maggio, quindi poco più di un mese dopo di quella decisione, il consiglio d'amministrazione di AIFA ha preso atto che le commissioni consultive dell'agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulla modalità di distribuzione e sui costi per il sistema sanitario nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità, per esempio per tutte le donne in età fertile, per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19-26 anni, come avviene in alcuni paesi europei e nelle 6 regioni italiane che offrono gratuitamente la pillola anticoncezionale. Il CDA ha rilevato dunque che non sussistono gli elementi essenziali per deliberare. E questo, nel linguaggio ambiguo di questi organismi, che cosa significa? Che nonostante il pronunciamento del Comitato Prezzi, che non è... è diverso dalle commissioni che poi devono esprimere un parere sul quale parere poi il consiglio d'amministrazione decide, e dice vabbè, c'è stato, senza nominarlo in questo, il consiglio d'amministrazione non nomina il comitato prezzi ma nomina le commissioni consultive che sulla base delle decisioni del comitato prezzi avrebbero dovuto stabilire se quello che diceva il comitato prezzi era giusto, era proponibile e quindi da presentare al consiglio di amministrazione, e quindi la gratuità per tutte le fasce d'età, insomma, in buona sostanza è messa in discussione da questo comunicato, anche se poi nel linguaggio sibillino lascia intendere che potrebbe esserci una decisione di carattere, chiamiamola positiva, insomma, quindi di accettazione, e si mette avanti il fatto che la gratuità di questa pillola anticoncezionale non dovrebbe essere, ovvero non potrebbe essere garantita per tutte le donne di ogni età, di qualsiasi età. Sì, certamente l'età fertile, ma quando il comitato prezzi dice per tutte le fasce d'età è sottinteso che sia per l'età fertile, insomma, penso, non lo so, ma insomma. E quindi diciamo, questo non è difficile interpretare se è un segno dei tempi e così via, se è un discorso proprio di carattere economico, di fare le pulci, perché poi qua qual è il problema? Che, come si capisce tra le righe del comunicato, alcune regioni italiane già la distribuiscono, 6 per la precisione, secondo il comunicato, la distribuiscono già gratuitamente. Ma e quindi questo che vuol dire? Che a prescindere dalle decisioni dell'AIFA ogni regione potrebbe decidere in autonomia di distribuirla gratuitamente per tutte le donne. Insomma, la questione è oscura, però in questa oscurità si presenta questa sconfessione del comitato prezzi da parte del consiglio di amministrazione dell'AIFA, che certamente
non c'è
il cavo lì, non c'è proprio il cavo su quel microfono, quindi se vai te lo passo.
Semmai, insomma, c'è stata la reazione del comitato che analizzava, no? Che ha citato prima, che insomma ha detto, noi non l'abbiamo, l'avrei detto sicuramente, ma io purtroppo faccio altre cose mentre tu parli, e che appunto non l'hanno messa apposta questo limite d'età, proprio perché si intende che, per esempio, mi sembra di capire che fino ai 26 anni, una cosa del genere, è mutuabile. Ricordiamo fra l'altro che non in tutta Italia, ricordiamo fra l'altro che la pillola anticoncezionale è usata anche come terapia per in certi casi, no? Per esempio per disfunzioni del ciclo mestruale e cose del genere. Non so se lo è ancora, però insomma, che mi ricordo io, credo lo sia ancora usata, quindi anche un farmaco a prescindere dal suo uso principale, insomma. Comunque seguiremo questa cosa, come si dice, a pensar male non si fa peccato, perché già tutto quello che è successo sulla cosiddetta pillola del giorno dopo, poi tutti gli attacchi al diritto all'aborto e tutto il resto, trombazzamenti, la famiglia eccetera eccetera, insomma ti viene un po' il sospetto. Passiamo all'altro argomento.
Sì, beh, giusto per precisare, no, quello che dicevi, nel comunicato dell'AIFA, quando fa gli esempi sugli aspetti da stabilire con precisione, dice per esempio per tutte le donne in età fertile, quindi quasi che il consiglio di amministrazione non dà per scontato che si dà solo alle, ma potrebbe essere distribuito, ma questa evidentemente insomma è una cosa. E poi dice per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19-26 anni, quindi da qui si capisce che prima dei 19 non te lo danno, quindi insomma pure questo è in ogni caso una grossa limitazione, no? Perché poi il termine 26 non lo so da cosa può derivare.
Te la danno, ma deve avere comunque la ricetta, poi la paghi.
Sì, ma a prescindere, il fatto di stabilire la fascia d'età precisa è comunque un fattore limitante, insomma, no? Perché io ecco, l'altro aspetto, così come notizia di carattere generale, riguarda l'intelligenza artificiale, ma non l'intelligenza artificiale in se stessa, quanto l'intelligenza artificiale applicata alla medicina. E perché insomma lo segnaliamo così, per ora è veramente una segnalazione, ma è un aspetto che intenderemo seguire sicuramente. Allora, più o meno si sa che cosa in questo momento, che si parla tanto di intelligenza artificiale, che vengono magnificate le possibilità di questa disciplina, e che si colloca un po' tra la scienza, la tecnologia, qualcosa, perché evidentemente opera con delle macchine, no? Ma poi però dietro ha tutto un costrutto anche particolare, insomma, di indagine, di capacità di elaborazione, si prefigurano cose fantascientifiche, quindi un pensiero indipendente, che una macchina che sviluppa un suo pensiero, una sua cosa, insomma c'è un contesto generale molto denso e variegato. Però c'è stata qualche mese fa anche la presa di posizione di un certo numero di scienziati, o comunque di persone, se non direttamente scienziati, che si occupano di queste problematiche, che ha fatto un appello in cui si chiede una moratoria sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale, perché si intravedono dei pericoli si arriva a definire, insomma, in quell'appello si fa addirittura cenno a una possibile estinzione del genere umano, adesso anche qui facendo la tara di esagerazioni o elementi, diciamo, emotivi per suscitare una reazione nell'opinione pubblica, ma comunque il problema c'è, nel senso che nessuno oggi è in grado di dire non solo quanto possa essere efficace lo sviluppo e quindi la validità di questa disciplina, di questo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto quali e quanti possano essere i rischi portati alle estreme conseguenze. Quindi il discorso fino a ieri fantascientifico della macchina che si autonomizza dall'essere umano e sviluppa di per sé tutta una serie di elaborazioni e quindi anche azioni. Per quanto riguarda, però, a parte questo, quindi siamo in una fase in cui c'è questo dibattito, anche se non si dà molto spazio, per la verità, agli scienziati preoccupati, chiamiamoli così, insomma, un po' come ai tempi dell'energia atomica, gli scienziati preoccupati non al solito vengono o in parte in ritardo, in parte non sono poco ascoltati. Però chi ha interesse in questo è un po' tutti i settori, diciamo, della tecnologia, della scienza, tutti stanno in attesa di queste grandi capacità, grandi aspettative che porta con sé l'intelligenza artificiale. Il settore della medicina non è escluso, quindi con questo intendiamo l'ambito della ricerca, ma anche l'ambito dei farmaci, delle cure, quindi di cui le multinazionali del farmaco sono evidentemente i nominatori, l'abbiamo visto con i vaccini, insomma, senza dilungarci troppo. E tant'è che si moltiplicano gli annunci che riguardano studi di applicazione dell'intelligenza artificiale nella selezione e nello sviluppo dei farmaci. E ne cito brevemente due. Una viene dal Regno Unito pochi giorni fa, un modello di intelligenza artificiale per prevedere se le forme aggressive di cancro al seno si diffonderanno secondo i cambiamenti che riguardano i linfonodi. E l'altro, viceversa, ricercatori di canadesi e statunitensi hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per individuare un antibiotico che sia in grado di attaccare un microbo resistente che può infettare le ferite e causare anche la polmonite. Allora uno dice, vedi, un'applicazione concreta, ben venga, no? Questi sono poi i messaggi sintetici che vengono dati all'opinione pubblica. Qual è il problema? Che entriamo proprio nel merito della ricerca e di quella ricerca di laboratorio in cui la sperimentazione è fondamentale, cioè un farmaco si sperimenta sugli animali con tutte le contraddizioni che questo comporta, poi sugli esseri umani, poi insomma si fanno tutta una serie di esperimenti anche prima degli animali, quelli in laboratorio, la formazione, si valutano le controindicazioni, gli effetti collaterali indesiderati. Se affidiamo tutta una macchina, tutto questo salta o perlomeno viene estremamente ridotto, estremamente compattato, perché in questo caso l'intelligenza artificiale non è che opera come un esperto di laboratorio, un super esperto di laboratorio che in brevissimo tempo fa questi esperimenti. No, lì salta basandosi su evidentemente gli elementi di ingresso, gli input e i dati iniziali che vengono messi a disposizione del calcolo che questa intelligenza artificiale fa, perché poi alla fine fa delle elaborazioni, quindi fa dei calcoli, fa delle simulazioni, fa dei confronti, prende i dati, li elabora. Ecco, tutto questo è una simulazione della sperimentazione, non è la sperimentazione in sé. Quindi non c'è fisicamente il microbo, per capirci, che si mette a confronto con, e così via. E questo è il rischio, per cui è evidente che oggi rassicurano dicendo ma questo non si istituirà perché poi comunque ci saranno le prove, ma siccome la velocità di elaborazione di queste è talmente potente che diciamo in brevissimo tempo fornisce delle indicazioni, questo significa un risparmio enorme per le case farmaceutiche, quindi si buttano proprio letteralmente a cane morto su questa disciplina, con i rischi però potenziali che sono quelli che dicevo, cioè che fine fa, la domanda, l'interrogativo è questo, che fine fa non solo la mano dell'essere umano, dei ricercatori eccetera, ma proprio tutte quelle tecniche consolidate di sperimentazione ed elaborazione dei farmaci sul campo, sulle cose, sui vetrini, sulle sperimentazioni in vivo eccetera eccetera, e tutto questo che fine fa? E questa è la domanda, appunto, che insomma l'interrogativo angoscioso, diciamo così.
Racconteranno che adesso è più facile, che la giustizia si rafforzerà, che la ragione servire il più forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora se tutto è mutevole.
E questa è Radio Onda Rossa 87 9 06 49 17 50. Proseguiremo dopo aver ascoltato Pierangelo Bertoli e con altri argomenti qui alla trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità.
Romba il potere che detta le regole, cade la voce della libertà, mentre sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà. Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo puoi. Italia nera, sotto la bandiera, vecchia vivandiera, te ne sbatti di noi, mangiati quel che vuoi, fin quando potrai. Tanto non paghi mai, vai! Tutto si perde in un suono di missili, mentre altri spari risuonano già. Sopra le strade viaggiate dai deboli, la nostra guerra non si spegnerà. E torneranno a parlarci di lacrime, dei risultati della povertà, delle tangenti e dei boss tutti liberi, di un'altra bomba scoppiata in città. Spero soltanto di stare tra gli uomini, che l'ignoranza non la sputerà, che smetteremo di essere complici, che cambieremo chi deciderà.
La sfumiamo adesso questa canzone, bella, a me piace molto, che Bertoli nel 92 presentò a Sanremo e fece bene perché è arrivata una platea più vasta e in cui c'è tutto, cioè lui ci ha messo tutto ed è di un'attualità impressionante. E adesso invece continuiamo qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa a parlare di altri argomenti sempre attinenti alla sanità e alla salute in senso stretto, e che ci sembra insomma importante condividere con chi ci ascolta. La prima cosa di cui vogliamo parlare è questa questione che era stata appunto accennata dal compagno che è in studio con me, dell'oblio oncologico. Di che si tratta? Si tratta del fatto che le persone guarite da un tumore dopo 10 anni, cioè che non hanno avuto una recidiva dopo 10 anni, sono considerate, anche se non assolutamente fuori pericolo, perché insomma ci possono essere recidive o altre manifestazioni anche dopo anni, purtroppo, però in linea di massima questo dà una certa garanzia di guarigione, questo è unanimemente riconosciuto, anche perché si interrompono tutte quelle terapie antitumorali, ormonali eccetera che si fanno perlomeno per i primi 5 anni. E il problema è che però sia le banche che le assicurazioni sanitarie, che adesso stanno imperversando anche nella pubblicità, e addirittura le agenzie di adozione dei bambini e delle bambine non chiedono questa informazione, cioè se l'hai avuto anche 20 anni prima, a meno che non si tratti di minori, poi lo vedrò meglio, che l'hanno contratto insomma da bambini, e non magari non ti fanno un mutuo, ti costringono a un'assicurazione, oppure nel caso delle assicurazioni sanitarie o te la rifiutano o te la fanno ma con un premio altissimo, quindi tu devi pagare ogni anno una cifra che a quel punto non, nemmeno ti conviene insomma. E però questa cosa è stata sollevata, questo problema, che oltre a fare un danno economico dà anche un danno a livello psicologico, perché costringe la persona a sentirsi malata per tutta la vita. E quindi alcune associazioni, tra cui la Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, e la BRCA ad Abra, Abracadabra, una cosa del genere, che sostiene in particolar modo le persone che hanno mutazioni ai geni BRCA1 e 2, che sono connessi alla possibilità di sviluppare un rischio maggiore di sviluppare alcuni tipi di cancro, tra cui quello della mammella. La richiesta di informazioni, dicono queste associazioni e fondazioni, sul pregresso stato di salute dà origine, come abbiamo detto, a forme di discriminazione che abbiamo già citato. C'è una legge che è stata presentata più di un anno fa, il disegno di legge numero 2548, che è stata presentata il 28 febbraio del 2022, dicevo, che vuole appunto proprio la legge sul diritto all'oblio oncologico, si è definita, che vuole vietare l'effettiva possibilità di svolgere indagini sullo stato di salute sia dei richiedenti che dei contraenti. E il problema è che uno dice vabbè, io non glielo dico che c'ho avuto il tumore 15 anni fa, 10 anni fa, però questo insomma è un rischio, perché poi di fronte alla possibilità di accedere a un mutuo o di adottare un bambino o una bambina o di avere un'assicurazione sulla malattia, premesso che noi lo diamo come informazione, siamo assolutamente contrari e contrarie, noi siamo per un servizio sanitario pubblico che assista tutti in modo completo. Però diciamo questa è una forma di discriminazione. In particolare l'articolo 2 di questo disegno, nel primo comma, pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute, in particolare patologie oncologiche pregresse, in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi 10 anni dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del 21° anno di età, quello che non ricordavo esattamente. Inoltre nel comma 2 si specifica che, trascorso il medesimo periodo, tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio e della solvibilità del cliente. Quindi se io sono venuto e ti ho detto che ce l'ho avuto 4 anni fa, 6 anni fa, nel momento che scattano i 10 anni o i 5 per quelli che l'hanno contratto prima dei 21 anni, tu non mi puoi più chiedere, non ne puoi più tenere conto. Nell'articolo 3 si parla appunto di quello a cui accennavamo, le procedure di adozione, e propone di modificare le disposizioni della legge 4 maggio dell'83. Viene modificato, dovrebbe essere perché è un anno che sta lì questa legge, il comma 4 dell'articolo 22, che include tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti l'adozione anche lo stato di salute. La modifica specifica che questa situazione non può avere ad oggetto una patologia oncologica, quindi sicuramente lo stato di salute magari di chi deve adottare può avere anche un rilievo, però non può riguardare assolutamente la patologia oncologica pregressa se siano trascorsi i 10 anni di cui parlavamo. L'articolo 4 propone invece di istituire presso il Ministero della Salute un organo di vigilanza che controlli, appunto, come dice la parola, l'effettiva attuazione della legge e a raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini. E ancora non risulta che questa legge sia andata avanti. Intanto diamo un'occhiata a quello che succede all'estero. Per esempio in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, quindi nell'Unione Europea, il legislatore si è dotato di specifici strumenti per impedire agli operatori bancari assicurativi di considerare la storia clinica delle persone che si rivolgono a questi servizi già affetti da patologia oncologica una volta trascorso un determinato periodo di tempo. Qui non lo specifica, ma il Parlamento europeo il 16 febbraio 2022 ha approvato una risoluzione sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro verso una strategia globale e coordinata. In particolare il Parlamento chiede che entro il 2025 al più tardi tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo 10 anni dalla fine del trattamento e fino a 5 dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età, quindi non 21 come nella legge, nella proposta di legge, nel disegno di legge di cui vi ho parlato, ma abbassa un po' questo livello. Ne abbiamo voluto parlare perché ci sembra comunque un aspetto importante, perché oltretutto, insomma, che ha avuto il cancro, ti sei sottoposto a cure, c'è stato anche o stata con preoccupazione rispetto al fatto che comunque una diagnosi di questo tipo non è che ti fa stare sereno e serena, però diciamo almeno che ti sia risparmiato lo stress di vedere in questi casi rifiutata la possibilità, appunto, di essere trattati come tutte le altre persone. Allora in voce dalla trasmissione del coordinamento regionale sanità e passiamo a un altro argomento di attualità, perché vogliamo parlare della festa che ci sarà dal 2, 3, 4 e 5 giugno, organizzata dall'associazione Duncatu, che opera diciamo nella zona Torpignattara, ma non solo, che ha insieme a Torpignattara Solidale ha organizzato questa festa a un prato abbandonato che è stato però tutto pulito, come adesso leggeremo nel comunicato, e quindi restituito un po' non solo all'associazione ma a tutto il quartiere, che si trova in via Prenestina 229, praticamente a largo Preneste, attraversata la Prenestina venendo dalla Bullicante, dall'altro lato insomma si vede. E allora leggiamo il comunicato e poi diamo indicazioni, anche perché durante questo evento ci sarà anche la possibilità di replicare quello che già è successo all'occupazione abitativa del 4 Stelle, cioè la prenotazione dei test per la diagnosi dell'epatite da virus C e anche la consegna della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore al colon retto, e anche prenotazione di mammografie e pap test. Poi insomma lo rileggiamo adesso con precisione. Allora, cosa dicono Associazione Duncatu e Torpignattara Solidale? Dopo un anno siamo ancora qui. Da oltre un anno, come associazione Duncatu e come abitanti di questo quartiere, bengalesi, indiani, srilanchesi, pakistani, italiani e altri ancora, ci stiamo prendendo cura del giardino che si trova a via Prenestina 229. Lo abbiamo liberato in buona parte dall'erba alta e dai rifiuti. Sono state messe nuove piante, lo teniamo pulito, ma soprattutto lo abbiamo fatto rivivere. Infatti, nonostante le tante richieste e incontri con il municipio, ad oggi siamo ancora senza uno spazio, non solo dove poter continuare a portare avanti le attività dell'associazione, ma anche per soddisfare la voglia di socialità di tutte le persone che vivono in questo territorio, che ha sempre meno spazi da offrire. Durante questo lungo anno diverse volte siamo venuti a raccontarvi chi siamo e quello che facciamo, perché siamo vicini, perché ci sembra giusto e naturale provare a conoscersi. Per il 2, 3, 4 e 5 giugno, sempre in questo giardino, stiamo organizzando un'altra festa. Oltre ad invitarvi a partecipare, volevamo darvi alcune informazioni per far sì che queste giornate possano essere di festa per tutti. Saranno ovviamente rispettati gli orari del riposo tra le 13 e le 17 e tutte le sere la musica e le diverse iniziative termineranno entro mezzanotte. Abbiamo voglia di passare del tempo insieme per divertirci e riposarci un po'. Come tutti abbiamo bisogno di spazi di incontro senza dover per forza pagare, e sappiamo bene che questi desideri sono gli stessi di tanti abitanti di questo quartiere e non solo. Riprendiamoci i nostri quartieri e gli spazi di cui abbiamo bisogno. Vi ringraziamo per aver letto questo volantino e chiediamo scusa per ogni eventuale disturbo. E poi, per qualsiasi altra informazione e curiosità, ci potete scrivere a duncatu@yahoo.it. Duncatu è DH2U e poi Duncatu. E questo è firmato dall'associazione Duncatu e da Torpignattara Solidale. Andiamo poi a vedere il programma, che riguarda in particolare la prevenzione oncologica insieme all'ASL Roma 2. Ne abbiamo già parlato, perché dicevo prima già è stata fatta all'occupazione abitativa del 4 Stelle, con un tentativo anche di coinvolgere il territorio. Qui forse è più semplice per chi abita nella zona, insomma, arrivarci, per cui si svolgerà il 4, quindi una di questi giorni di festa organizzata da queste associazioni, che appunto cominciano il 2 e finiscono il 5. Il 4 è domenica, dalle 18:30 alle 21:30. Il programma: alle 18:30 presentazione del programma di screening e della diagnosi precoce dei tumori, partecipano Coordinamento Regionale Sanità, Abitazione del Quartiere, Associazione Duncatu. A seguire informazioni sulla prevenzione oncologica, prenotazione della mammografia, prenotazione del pap test, dell'HPV test, che adesso non mi ricordo esattamente che cos'è, ma è un virus insomma che può essere anche molto pericoloso, non è che non me lo ricordo proprio, mi viene in mente. E la prevenzione scende in piazza, quindi è una cosa molto importante, perché dicevamo è aperta al territorio, si potrà anche prenotare il test per la diagnosi dell'infezione, questo del virus e dell'epatite C, e poi una consegna della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Sono tutte cose che verranno fatte attraverso l'ambulatorio di screening, che è quello che dovrebbe, a seconda delle fasce di età, chiamare la popolazione, ma di questo ne abbiamo parlato a lungo, appunto a sottoporsi a questo tipo di screening, che è assolutamente poi gratuito. Qui sì, c'è la prenotazione, ma poi si viene senz'altro chiamati, perché questo è successo appunto al 4 Stelle e succederà anche in questa circostanza. Dall'ascolto di Radio Onda Rossa a 06 49 17 50 al telefono, questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Fra breve riprendiamo a parlare.
Hello.
Eccoci allora di nuovo al microfono e dovevamo avere un'altra corrispondenza che in particolare si doveva occupare di quello che da qualche mese si sta facendo tra Quadraro e Torpignattara, e in particolare a Largo Petazzoni, che è, diciamo, una serie di banchetti che parlano di quello di cui stiamo parlando noi qui dalla radio, quindi dell'opportunità di fare in modo che il Servizio Sanitario Nazionale funzioni, che sia diciamo che la possibilità di accedervi sia garantita a tutti come del resto è previsto dalla legge, e tante altre informazioni tipo quella che permette di mettere un fermo alla questione scandalosa delle liste d'attesa. Giova ricordarlo, rinfrescare un po' la memoria, perché proprio oggi mi è capitato di sapere che una persona che ha chiesto un eco Doppler alla tiroide, fra l'altro, quindi insomma una cosa abbastanza importante, poi quando un medico ti prescrive un eco Doppler non è che lo fa così per sport. Beh, il primo appuntamento disponibile è il 20 maggio dell'anno prossimo. E sappiamo, allora ve l'abbiamo detto tante volte, sul sito del coordinamento potete trovare sicuramente ancora tutte le informazioni, perché noi diversi anni fa abbiamo pubblicato un piccolo dépliant che spiegava che in questo caso, se non sono rispettate le scusate, metto un attimo, ritorno un attimo alla musica e poi riprendo. Allora, lupus in fabula, perché proprio la corrispondenza che pensavamo ormai invece c'è. E allora ti lascio sicuramente la parola, io avevo cominciato a spiegare, fai tu.
Sì, guarda, ecco, sarò veloce perché purtroppo non ho molto tempo. E sì, insomma, come stavi dicendo, come con alcuni compagni della zona Quadraro Vecchio, Torpignattara, da qualche mese stiamo facendo un banchetto informativo a Largo Petazzoni, al Parco San Galli, che è un parchetto appunto che si trova a Vigne, tra il Quadraro e Torpignattara, è molto frequentato soprattutto dalle famiglie che portano i bambini, e sono ormai più o meno due mesi, forse anche tre, che facciamo un banchetto una volta a settimana, un paio d'ore, e portiamo tutti i materiali che sono i materiali che abbiamo fatto come coordinamento regionale sanità, che sono quelli appunto sulle liste d'attesa, quindi vademecum, l'opuscolo sul tumore al seno, quindi tutti i materiali informativi che ci danno l'opportunità di parlare con le persone del territorio e verificare quali sono le carenze sanitarie sul territorio e quali sono le difficoltà che le persone incontrano. E in questi mesi chiaramente la cosa che esce di più nel parlare con le persone è sicuramente la questione delle liste d'attesa, quindi la difficoltà proprio di accedere al servizio pubblico. Molto spesso si rinuncia perché i tempi di attesa sono lunghi, è difficile anche parlare già con l'operatore al telefono, già è una difficoltà quello, poi riuscire a prendere l'appuntamento in tempi consoni lo è ancora di più, quindi insomma questa è la difficoltà maggiore che avvertono le persone. Poi chiaramente invece le persone che si trovano ad affrontare una patologia hanno ulteriori problematiche che riguardano la presa in carico, l'accesso insomma a tutte le cure che sarebbero necessarie rispetto alle patologie. Quindi ecco, c'è questa necessità, questo bisogno sanitario che però non viene non viene esaudito, insomma non viene rispettato come dal servizio pubblico, anche sul territorio della ASL Roma 2 distretto 5, quel territorio appunto in cui noi interveniamo. per farti un esempio giusto esemplificativo, qualche giorno fa, mi pare che sì, sabato, siamo andati, invece di fare il banchetto fisso abbiamo fatto un po' un volantinaggio in zona, abbiamo attaccato un po' di manifesti in alcuni punti del quartiere, siamo andati davanti al CUP del Bannini, che è l'ospedale insomma che sta a largo della Maranella. C'erano tantissime persone in fila, quindi abbiamo distribuito anche i vademecum, abbiamo parlato con le persone lì in fila. Siamo andati a una festa di fine anno della scuola Pisacane, quindi insomma c'erano tantissimi genitori, tantissime persone che comunque sono molto poi interessate nel momento in cui prendono gli opuscoli e tutti i materiali che abbiamo. E siamo passati, insomma, anche un altro compagno, insomma, siamo passati a vedere, insomma, come, in che maniera, cioè, quali servizi offre il presidio della ASL che sta su via Casilina 395. Abbiamo visto che in questo presidio c'è una parte che è dedicata al CERT, e abbiamo parlato anche con un responsabile che ci ha spiegato come funziona, insomma, tutte le dipendenze che vengono affrontate da questa struttura. E mentre una parte più grande di questo ambulatorio, insomma, di questo grosso poliambulatorio, al momento dovrebbe essere presente all'interno di questa struttura una parte che si occupa della salute mentale, quindi un centro di salute mentale, dovrebbe essere anche un punto di riferimento per le consegne del servizio farmaceutico per le persone che fanno richiesta di farmaci e per pazienti, insomma, per l'utenza del territorio, soprattutto per i malati che sono domiciliati a casa, eccetera. E poi ci dovrebbero essere anche dei servizi per disabili. Tutto questo, diciamo, dovrebbe essere, perché in realtà in quel momento, sia di sabato mattina, questo poliambulatorio era aperto, ma non c'era nessuno, ossia c'era solo una guardia giurata, e un signore che, insomma, del servizio delle pulizie. Non c'era nessun operatore o insomma dell'ambulatorio, non abbiamo potuto parlare con nessuno. Questo nella parte appunto più grande del poliambulatorio, mentre nel CERT c'era un dirigente appunto con cui abbiamo discusso. E questo secondo me è abbastanza indicativo del fatto che una struttura pubblica, come spesso accade, in determinati giorni della settimana non è funzionante, ma non c'è neanche qualcuno che ti spiega quali sono i servizi sul territorio, un punto informativo per cui accedi, vedi un servizio pubblico, accedi per chiedere informazioni, e ci dovrebbe essere qualcuno con cui parlare. E appunto è esemplificativo del fatto che quindi sul territorio esistono anche delle strutture pubbliche come questa, che però probabilmente non funzionano come potrebbero funzionare. Probabilmente ci sono stanze, luoghi di questo ASL che non vengono utilizzati come potrebbero, in un territorio invece appunto dove c'è una grossa carenza di servizi sanitari pubblici. E quindi, vabbè, da questo punto di vista chiaramente continueremo ad informarci, ci siamo ripromessi di andarci in settimana, quindi sperando di trovare una persona che ci lavora, che ci può dare informazioni su quali sono i servizi che vengono erogati, e per capire meglio quali sono gli spazi e quali invece potrebbero essere maggiormente utilizzati secondo le esigenze della popolazione del territorio.
Certo,
Questo... niente, quindi continueremo a fare questo lavoro di informazione, di inchiesta, e speriamo che si aggreghino più persone possibili.
E infatti proprio questo, speriamo che comunque al di là di denunciare da parte delle persone scatti pure quella molla che gli fa dire mi devo... devo essere io in prima certo. persona a unirmi a questa lotta, a questa protesta, non è che chissà che dobbiamo fare, insomma, quello che stiamo facendo da anni, però è importante appunto che le persone capiscano che non è che possono delegare, ma insomma più siamo e più diciamo possiamo riuscire ad ottenere. È una battaglia fondamentale, importantissima. E certo noi cerchiamo di infilarci in tutte le maglie, no? Come per esempio per superare le liste di attesa di cui stavo parlando all'inizio, tutte le indicazioni le potete trovare sul sito del coordinamento regionale sanità, che ancora si chiama Cittadino, con tutta proprio la spiegazione del come fare e così via. Però è importante che le persone, se ci tengono appunto alla salute, a poter accedere a quello che formalmente è previsto, insomma, se ne facciano carico, ecco.
Sì, tanto più appunto, ripeto, in questo, l'ho detto altre volte, in questo quadrante molti ascoltatori probabilmente abitano in questo quadrante, okay. quindi in qualche modo una partecipazione ognuno e ognuna secondo i propri tempi e le proprie possibilità. Certo. È ben accetta, insomma.
Sì,
tanto
sì, ma almeno quando ci sono.
Ci sono, certo. E quindi bisogna fare qualcosa di realmente incisivo anche su questo aspetto, che è veramente importante. Quindi al momento non so dirvi però i prossimi appuntamenti.
È bello quando quindi... tanto la trasmissione c'è tutte le settimane, quindi oltre a metterlo
sì,
sul sito
comunque ogni appuntamento viene Facebook. Sempre indicato anche chiaramente sulla pagina Facebook, certo. del coordinamento sanità,
quindi chi volesse proprio interloquire con noi ha un punto di riferimento anche insomma vicino a dove abita.
Chiaro,
d'accordo,
certo.
Ti ringrazio.
Bene.
Molto
grazie,
ciao. Eccoci, allora, cioè, meno male, questa era appunto la corrispondenza che sembrava persa. Ringrazio tantissimo la compagna che è riuscita invece a trovare un momento per parlarci di questa iniziativa che, come avete sentito, insomma, è importante e va avanti da parecchio. Questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50. Ancora qualche istante di musica e poi passiamo all'ultimo argomento di oggi. We'll be right back. Allora salutiamo i Frankie Goes to Hollywood con Relax, che è sempre un bel sentire, almeno insomma per me. E passiamo all'ultimo argomento e parliamo di vaccini. Questa volta però parliamo di quanto ci sono costati, perché poi non dimentichiamo che i soldi sono sempre soldi nostri, almeno di chi paga le tasse, non di chi si sottrae al pizzo, come ha detto la nostra presidente del Consiglio prima chiusura della campagna elettorale, non mi ricordo in quale città. E prendiamo un articolo che è uscito ieri sul Fatto Quotidiano di Alessandro Mantovani: fuori tempo le consegne previste entro fine 2023, 450 milioni di dosi saranno diluite fino al 2026. Cioè uno è come quello che dice ma sicuro sulla salute, poi non mi succede niente, ho buttato i soldi. È un po' la stessa cosa, perché vediamo un contratto segreto per mitigare le conseguenze di un altro contratto segreto, quello del maggio 2021, e delle polemiche sulla trattativa diretta via SMS tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il numero uno di Pfizer Albert Bourla, che si è rifiutato fra l'altro di parlare davanti alla Commissione stessa, che è stata censurata anche dalla Corte dei Conti dell'Unione Europea e ha portato a un eccesso di centinaia di milioni di dosi nei 27 paesi dell'Unione. Qui uno gli dice ecco perché la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, vi dovete vaccinare a tutti i costi. La Commissione l'ha reso noto venerdì, evitando il confronto con i giornalisti, ma presentandolo comunque come un successo. E un passo avanti c'è: le consegne previste entro la fine di quest'anno, 450 milioni di dosi, ovviamente per tutta l'Unione Europea, che chiaramente non servono, saranno diluite fino al 2026, quindi una specie di rateizzazione. Ufficialmente non si sa quale prezzo, però a quanto risulta al fatto gli stati membri dovranno pagare circa la metà, ovvero una cifra attorno ai 10 euro anziché 19,50 per le dosi che non servono e quindi non saranno neppure consegnate, consentendo così un risparmio sui costi di conservazione. E come sappiamo per Pfizer sono molto alti, perché va tenuta a una temperatura bassissima e quindi ci vogliono macchinari particolari, se no scadono, e comunque scadono in ogni caso, quindi avremo corso il rischio di comprare delle cose che poi scadevano. Ma ricordiamo che i 10 euro anziché 19,50 sono a dose, no a siringa con 5 dosi, fiala con 5 dosi, quindi una cifra esorbitante. È comunque prevista una consegna minima a prezzo pieno di almeno 70 milioni di dosi l'anno, che per l'Italia vorrebbe dire poco meno di 10 milioni, e dunque un quantitativo superiore a quello dei vaccini antinfluenzali mediamente somministrati ogni anno, per una cosa che tutti ci dicono che ormai non c'è più. La platea ormai coincide per lo più con i 19 milioni di ultrasessantenni, ma nessuno si attende una forte richiesta, salvo eventuali recrudescenze del Covid, facciamo le corna. Questa è una nota della lettrice. E l'Europa dovrebbe risparmiare una parte dei 9,5 miliardi di euro dovuti per le dosi attese, su una spesa complessiva di 71 miliardi. Oggi in Italia si vaccinano contro il Covid in media 300-400 persone al giorno, per lo più over 60, che fanno la quarta dose, che come sappiamo comunque è un flop. Nel nostro paese, ha scritto domenica Repubblica, quest'anno sono destinate a scadere e saranno buttate circa 15 milioni di dosi pagate a prezzo pieno, quindi quello che abbiamo letto prima è 19,5 euro, e dunque almeno 300 milioni di euro. C'è una quota di Moderna che costa di più. Secondo, senza l'accordo firmato dall'Unione Europea con Pfizer BioNTech sarebbero molte di più, fino a 173 milioni arrivava il calcolo pubblicato a febbraio dalla stampa, per un valore di 3 miliardi di euro. Il nuovo contratto non è bastato però a Polonia e Ungheria, che guidano il fronte dei paesi dell'est, minacciano di non firmare, il che vanificherebbe il compromesso raggiunto da Bruxelles per uscire dal contratto capestro del maggio 2021. Il ministro della salute polacco Adam Niedzki nelle scorse settimane ha scritto direttamente a Pfizer, ma a quanto pare senza grandi risultati. Bulgaria e Romania invece dovrebbero firmare a giorni. Gavi, l'alleanza nata per portare i vaccini anti-Covid nel sud del mondo, ha negoziato condizioni migliori dell'Unione Europea, ottenendo la trasformazione dei vaccini in eccesso in altri farmaci, che mi sembra già una cosa molto più sensata. Le aziende mantengono la posizione di forza, imponendo anche il segreto sulle clausole. Nessuna informazione supplementare è stata fornita alla Commissione sul Covid del Parlamento europeo, che invano aveva sollecitato l'esclusione dei lobbisti di Pfizer dalle sue sedi dopo che Borla aveva rifiutato di rispondere agli eurodeputati. La commissaria alla salute dell'Unione Europea, Stella Kyriakides, ha evitato gran parte delle questioni poste dalla francese Michel Rivasi e dai suoi colleghi. La maggioranza sostiene la commissione e conviene sempre ricordare gli studiosi incaricati dalla commissione parlamentare di fare incontri in tasca ai produttori, guidata dal professor Massimo Florio della Statale di Milano. A fronte di 90 miliardi di utili realizzati dalle aziende tra il 21 e il 22, 35 miliardi solo da Pfizer, gli investimenti sono stati sostenuti più dagli stati per circa 30 miliardi che dai privati per circa 16. Questo penso che ne abbiamo parlato tanto, che lo ricorderete, c'è stato un impegno da parte degli stati, però poi questo non si è tradotto in una ripartizione, diciamo così, usiamo questo termine, degli utili. Ma insomma, tante cose sono state dette, abbiamo detto sui vaccini, questa ci tenevamo perché credo che ormai ci siano un paio di giornali che parlano ancora di queste cose. Uno mi fa impressione, e manco lo nomino, Il Fatto, insomma, ogni tanto ne parla e almeno ha ricordato questo aspetto, che non mi sembra da poco, perché qui la coperta è corta, i soldi non ci sono, l'Unione Europea e quindi gli stati, compreso il nostro, hanno buttato, a parte la questione delle armi ovviamente, ma hanno buttato soldi anche proprio così a gratis. Evidentemente c'è dietro qualcosa, era stato già detto che insomma la Presidente della Commissione Europea, con gli sms che erano usciti fuori, tanto a posto non era in questa circostanza, ma come succede spesso ci sono gli intoccabili e le intoccabili, e quindi la questione rimane così. Però è bene insomma saperlo. Allora, noi adesso ci fermiamo con un po' d'anticipo, ma in effetti gli argomenti li abbiamo trattati, e vi rimandiamo alla settimana prossima, quindi alla trasmissione del coordinamento regionale sanità, ricordandovi anche però la festa dell'associazione Duncatu a Via Prenestina, angolo, cioè largo Preneste, praticamente dal 2 al 5 giugno. Ed è importante ricordare che il 4 giugno, domenica, dalle 18:30 alle 21 ci sarà appunto questo screening oncologico, e non solo, perché si faranno anche, diciamo, le prenotazioni per il virus dell'epatite C, ma con anche, diciamo, l'illustrazione di cos'è la prevenzione oncologica. Ci si potrà prenotare, chiunque verrà anche da altri quartieri volendo potrà prenotarsi per sottoporsi allo screening, che è importante, è assolutamente gratuito, non solo, ma poi in caso malaugurato che ci sia qualche rilevanza si viene inseriti in un percorso, anche questo gratuito, che è a cura appunto della ASL RM2, con cui già abbiamo collaborato. Ci sarà anche il coordinamento regionale sanità ovviamente domenica, con cui abbiamo collaborato all'occupazione abitativa del 4 Stelle, per lo stesso motivo, con questo screen, le prenotazioni per lo screening oncologico. Bene, allora concludiamo qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Un grazie a chi ci ha ascoltato e arrivederci alla settimana prossima. Dimenticavo, lo troverete il podcast della trasmissione per chi non abbia potuto seguirla tutta o comunque non possa seguirla, lo troverete sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e sui e ovviamente anche sui social e il sito del coordinamento regionale sanità. Buona serata a tutti.